Buongiorno. Innanzitutto benvenuti e bentrovati. Volevo questa mattina iniziare le riflessioni che andremo a fare insieme tramite un piccolo sondaggio, una piccola statistica. E vi volevo rivolgere immediatamente una domanda a tutti quanti voi, sentitevi liberi di rispondere con tranquillità. Sono state fatte delle statistiche a livello mondiale, quelle che a Massimiliano piacciono tanto, no? Le statistiche. Se doveste dire quante sono le persone a livello mondiale, qual è la percentuale che si definisce credente in Dio, qual è la percentuale che si definisce scettica e qual è la percentuale che si definisce atea, secondo voi? È stato fatto su un campione di 70.000 persone da parte della società Gallup International questa statistica. Dite pure, secondo voi? Ovviamente senza distinzione di credo religioso, eh? Non stiamo parlando del nostro Dio. A livello globale. Com'è? Bravissima, sei andata molto 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 vicina. Infatti, vedere questo è un articolo appunto in cui si evincono questo sondaggio. Il 63% si definiscono persone che credono in Dio, il 22%, cioè una su 5, si definisce scettica. E l'11%, cioè una su 10, si definisce atea. Ma ancora più interessante è un'altra statistica in cui ci fa vedere qual è la ripartizione mondiale dei diversi credo religiosi. Quanti sono musulmani, quanti induisti, quanti cristiani? Avete un'idea? Per cristiani, quanti sono credenti nel cristianesimo a livello in percentuale? Qui ci hai preso un po' meno. Induisti? Ah, i cinesi non c'è problema, che la maggior parte sono atei, quindi problema non c'è. Sì e no, sì e no. Sì e no, bisogna vedere se i cristiani come li intendiamo. Se mettiamo tutti dentro un calderone, ortodossi, protestanti e cattolici, allora siamo i primi. Ma se ci dividiamo fra noi tre, i musulmani sono i primi. Guardate, questa è la mappa del mondo religioso. Non si legge bene, se ma ve lo dico io, i cristiani sono il 33%, di cui protestanti il 11%, il 17% cattolici, il 3,6% ortodossi. La somma è 33%, no? Siamo vicini alle elezioni, stiamo dando un pochino di exit poll, come vedete. E musulmani quasi il 20% della popolazione, non credenti il 15%. Sono ovviamente statistiche, questa differenza un pochino da quella precedente in cui diceva atei 11%, qui un 15%. Ma andiamo avanti. Ultima statistica, e questa è facile, già lo sapete probabilmente, qual è il libro più letto al mondo? Bravissimi. Il libro più letto al mondo risulta la Bibbia, quello che invece mi stupisce è che il terzo libro più letto al mondo sia Harry Potter. In buona compagnia col Signore degli Anelli. Terzo e quarto posto, secondo posto il libretto rosso di Mao Zedong, che forse già avrebbe un pochino più di senso, insomma. Peccato però, sembrerebbero delle statistiche abbastanza tranquillizzanti, giusto? Che dite? Beh, la maggioranza di cristiani, no? Quindi almeno parliamo dello stesso Dio. La Bibbia, il libro più letto al mondo, di cui, tra l'altro, una curiosità, 3,9 miliardi di copie in circolazione, ma di cui ben 2,5 miliardi di una particolare Bibbia, che è la Bibbia di Re Giacomo, cioè quella redatta per ordine del re d'Inghilterra Giacomo nel 1611, che sostanzialmente stiamo parlando dell'attuale King James Version. Solo di quella sono 2,5 miliardi di copie su 3,9 miliardi. Ok? Ora però, io non so perché su questa statistica che io ho trovato, su tutti quei libri, ne manca uno, che non è trascurabile, e si chiama Corano. Non c'è. Eppure da altre fonti vedo che di Corano ne sono state distribuite più di 3 miliardi di copie. Com'è? Forse lo conoscono ancora meglio di noi della Bibbia chi lo legge. Forse, non lo so. Però qui ovviamente le statistiche vengono fatte su quelle che sono le copie redatte, no? Ma a questo punto, se noi consideriamo le copie del Corano in circolazione, dovremmo allora preoccuparci, come cristiani, come fedeli in Cristo Gesù. E la preoccupazione arriva quando poi mi imbatto in questo articolo. Si legge? La fede musulmana è attualmente la seconda fede più grande al mondo, ma cresce del doppio rispetto al cristianesimo. E nel 2070, in base a queste statistiche, sarà sicuramente la professione di fede più numerosa. Questo è l'andamento attuale del mondo. Ma fratelli, sorelle, io penso che tutto questo non ci debba stupire, giusto? Ci fu qualcuno che più di 2000 anni fa, circa 2000 anni fa, ci annunciò e ci profetizzò tutto questo. Perché nelle nostre Bibbie noi troviamo scritto in Luca 18:8: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Bene, questa è una profezia che si sta avverando. Io non posso conoscere qual è la fine dei tempi perché solo il Padre lo sa, come dice la parola di Dio. Ma le domande che in base a queste statistiche noi ci possiamo porre sono le seguenti. Ma il mondo non si sta forse allontanando dalla sana dottrina? Non si cercano sempre più, credo, in base alle proprie voglie? Non si creano sempre più dei dèi o dei dii fatti su misura a nostro piacimento? Non si corre sempre più dietro a quelle che sono le favole? Abbiamo usato il termine sana dottrina, voglie dietro alle favole. E anche qui la parola di Dio più di 2000 anni fa ha predetto tutto ciò, perché in Seconda Timoteo, capitolo 4, dal versetto 3-5 sta scritto: verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri dei in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze e svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Ora, penso che queste parole, come abbiamo visto, sono più attuali che mai. E l'altra domanda che ci dovremmo porre: ma pensiamo di essere immuni da questi pericoli? Pensiamo che tali insidie non possano colpire anche noi? Pensiamo che noi siamo i difensori, che abbiamo in corpo un anticorpo, un antivirus che non ci fa prendere il rischio di essere contaminati in tutto ciò? Attenzione, non stiamo parlando solo di coloro che rinnegano Dio, ma di coloro che anche non rinnegando Dio si allontanano dalla sana dottrina. Qui sembra che siamo tornati al tempo dei giudici, ognuno fa come gli pare meglio. E se ci parlate, riconoscono che Dio e Cristo Gesù è il Signore e Salvatore della propria vita. ma si creano una Bibbia su misura. Io penso che spetta a noi la scelta di decidere se essere dei credenti, sballottati come dei bambini qua e là da ogni vento di dottrina, o se essere il credente che persevera nella fede, quella fondata e salda nella speranza del Vangelo. Efesini 4:14, affinché non siamo più come bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Colossesi 1:23 sta scritto: perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Oggi più che mai siamo chiamati, come dicono i versetti detto in Timoteo, che abbiamo letto in Timoteo, siamo chiamati a vigilare. Ecco perché non siamo immuni. Non siamo immuni perché se fossimo stati immuni da tutto ciò, l'invito alla parola di Dio non sarebbe stato quello di rimanere vigili e attenti, che bisogno c'era di dircelo? E quella parola fedelmente, che in originale si traduce con plerophoreo, indica letteralmente di compiere interamente, completamente e non solo in parte il nostro ministero. Ecco perché preferisco la traduzione della Luzzi anziché della Nuova Riveduta, che dice: compi tutti i doveri del tuo ministero, e non dice adempi fedelmente il tuo servizio. Compi tutti i doveri del tuo ministero, molto più chiaro. Abbiamo appena letto perseverare nella fede, ma qual è il significato della parola perseverare? Secondo voi? Continuare? Oltre che continuare? Brava. Dal latino perseverus, cioè essere più che severi, ossia essere diligenti con se stessi, rimanere fermi nella propria posizione, essere inflessibili con noi stessi, in che cosa? Nel perpetuare la fede. Più che severi con noi stessi. Questo è il significato di perseverare nella fede. Ecco perché tutto questo ci introduce in un altro argomento di oggi. Perché qui dice perseverare, ma oggetto, come abbiamo visto, del nostro perseverare è la fede. Ma guardate un po' che Colossesi non dice perseverare nella fede, Colossesi dice, ma non dice in chi. E chi è questo chi? Ragazzi, chi è questo chi? È scontata, no? La cosa è abbastanza banale, abbastanza semplice. Ora però, allora, se è così banale, se è così scontata, se è così semplice questa risposta, come mai poi nelle nostre vite perseveriamo più nella fede di noi stessi anziché in quella di Dio? Eppure la risposta è stata velocissima. Sappiamo benissimo a parole in chi confidare. Ma soprattutto, che cos'è la fede? Qual è il significato di fede? Come si mette in pratica la fede? Quale nostro atteggiamento viene approvato da Dio? A tutte queste domande la parola di Dio risponde con poco più di 40 parole. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. 40 parole. Questa è il significato della vera fede. In questi pochi versetti sembra semplice la spiegazione, molto difficile l'accettazione di questi versetti. Nella società moderna, quella attuale, siamo abituati a mettere in contrapposizione il concetto della fede con il concetto della ragione. Spesso sono, o della prova, diciamo così, sono due concetti che vengono messi in opposti l'uno all'altro, giusto? Cioè, la ragione è tutto ciò che è dimostrabile, che è tangibile, che è visibile. La fede è tutto ciò che non si riesce a dimostrare. Questa è la concezione che di solito si ha nella società moderna. Ma siamo così sicuri che fede e ragione siano poi così incompatibili tra di loro? Fede e ragione possono essere l'uno opposto dell'altro o invece vanno a braccetto secondo voi? Com'è? Con intelligenza, e vedremo il perché con intelligenza. Fede viene ripetuto, scusatemi. Diciamo intanto che fede viene ripetuto nella parola di Dio per ben 268 volte. E la parola nel Nuovo Testamento greco che viene usata è pistis, ossia fedeltà, fiducia, porre completamente la propria fiducia in Dio. Ma ancora più interessante è che il verbo dal quale prende spunto, cioè prende spunto, da quale deriva la parola pistis è pisteuo, che significa letteralmente convincere con la ragione, cioè con ragionamento. Allora, già vediamo che la fede biblica, cominciamo a introdurre il fatto che la fede del credente, come spesso ci sentiamo dire, è una fede cieca. Tutto è meno che cieca, la fede biblica ci vede benissimo. Perché ci vede benissimo? Potete, riflettete, possiamo, riflettiamo, riporre la nostra fiducia in qualcuno senza avere una prova tangibile che quella persona sia affidabile? Vi fidereste del primo che capita? Vi fidereste di chi non vi ha dato prova che si può contare su di lui? Riporremmo la nostra fiducia ciecamente sul primo che capita? Tutti vedo teste che si scuotono giustamente. Assolutamente no. Ma nel modo più categorico e assoluto no. Se riponiamo la fiducia in qualcuno, è perché abbia avuto modo di conoscerlo meglio, di conoscerlo più in profondità, di conoscerlo come le nostre tasche. È lì la parola chiave, la conoscenza di chi? Di Dio. Il credente può affermare di credere e di aver fede in Dio perché ha approfondito la conoscenza di Dio. Se la conoscenza di Dio giorno dopo giorno non la approfondisco, non potrò mai dire che mi fido ciecamente, tra virgolette, di Lui. Lo dico io? No, lo dice la parola di Dio. Romani capitolo 10, versetto 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La fede è frutto della conoscenza. Conoscenza di Dio, perché Dio si rivela tramite la sua parola. Il problema che invece noi dobbiamo porci è un altro. E non a caso Cristo Gesù stesso, virgolettato nella parola di Dio, ripete: chi ha orecchi per udire, oda. Lo ripete 5 volte: chi ha orecchi per udire, oda. Ora, lo sapete qual è il significato originale di quel udire che usa che ha lo stesso significato che usa in quell'ascoltare la parola di Dio, cioè ciò che si ascolta viene dalla parola, così la fede viene da ciò che si ascolta, no? E ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Quell'ascoltare, quell'udire, non significa semplicemente ascoltare, ma nel significato originale è composto da tre azioni diverse, una sequenza di azioni. Vuol dire udire, capire e obbedire. Quel chi ha orecchi per udire oda ha l'equivalente di quel comando che viene dato dal padre al figlio in cui dice: sia chiara una cosa, tu alle 9 di questa sera sarai a casa. Questo è il suo significato. Talvolta non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. A volte non ci piace quello che Dio vuole comunicarci e facciamo orecchi da mercante, talvolta non ci piace quello che Dio ci vuol far vedere e quindi passiamo oltre a quello specchio di cui Giacomo parla, perché se ascoltiamo e non mettiamo in pratica è come se rimanessimo sordi davanti a Dio. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Giacomo 1,23. La fede non è quindi accettazione senza dimostrazione, ma una fiducia senza riserve. Possiamo fidarci di Dio? Possiamo fidarci dell'opera di Cristo Gesù? Ci ha dato prove per poter credere in Lui, ci ha dato dimostrazione di poterci fidare di Lui. La fede biblica non è assolutamente contraria alla ragione, anzi è del tutto coerente con essa. Fede e ragione vanno di pari passo. Si ripone la fede in ciò che si può a buon motivo ritenere vero. E Dio ci ha riempito costantemente di prove che ci possiamo fidare di Lui, dei fatti inconfutabili per dimostrarci che possiamo ciecamente fidarci di Lui. In Deuteronomio 6,12 sta scritto: guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Non è questa una prova tangibile? Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Giovanni, capitolo 20, versetti 30 e 31, questo è stato scritto per darci una fede ragionevole o è stato scritto per darci una fede cieca? Numeri 14,11. Il Signore disse a Mosè: fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me, dopo cosa? Tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro. Ce le ha date delle dimostrazioni in questo versetto, il Signore? Romani 1,20. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perché essi sono inescusabili. La creazione di Dio, tutto ciò che noi vediamo intorno a noi, è prova tangibile di Dio, e chi non lo ammette è inescusabile. Leggendo questi versetti, cari fratelli, alla luce di tutto questo, abbiamo forse intenzione di dare del bugiardo a Dio? No, perché la parola di Dio dice che chi non crede alla testimonianza che Dio ha reso in modo talmente tangibile, equivale a dire che Dio è un bugiardo. Non lo dico io, lo dice in Giovanni capitolo 5, prima Giovanni capitolo 5, versetto 10. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé, chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio. Ognuno di noi può interrogare noi stessi, può fare un background della propria vita e può essere testimone vivente del fatto che Dio nella propria vita ha sempre adempiuto tutte le sue promesse. Perché in Seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 20, sta scritto: infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in lui, perciò pure per mezzo di lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. La fede può essere considerata come un atto del credere. E questa precisa definizione la dà il riformatore, fondatore della riforma del protestantesimo, Martin Lutero. Martin Lutero afferma che la fede è l'atto del credere e che questo è composto da tre componenti diversi. La prima cosa che Martin Lutero chiama dell'approccio alla fede è la notizia, quella che lui la definisce così, non so se l'espressione è giusta, ossia la notizia, il comprendere la verità che viene affermata, cioè comprendere, capire la verità. Il secondo passo è l'assensus, cioè non solo capire la verità, ma fare propria quella verità. Da ciò scaturisce il terzo passo, cioè la fiducia in quella verità. Se noi guardiamo la storia, in tutte le discipline che hanno richiesto scoperta, dibattito, i cristiani hanno sempre usato la forza della ragione per investigare le prove. I cristiani non sono così irrazionali, la fede cristiana non è cieca. Come cristiani viene richiesto a ciascuno di noi di avere una fede razionale, esaminata, provata, argomentata. Cari fratelli e sorelle, questa fede onora Dio, non lo disonora, e resiste alle critiche degli scettici e ai dubbi che ci vengono sollevati da chi non crede. Il motto del mondo è vedere per credere. Il motto di Dio è credere per vedere. C'è una leggera differenza, eh? Se credo, allora confido nella sua parola, di conseguenza fido in lui, di conseguenza obbedisco a Dio, allora solo in quel momento arrivano le risposte che cerco, solo in quel momento capisco cosa devo fare. E solo in quel momento capisco dove devo andare e come devo farlo. Dobbiamo agire per fede, perché la parola di Dio dice che una fede grande quanto un granello di senape può spostare le montagne. Peccato che tante montagne non vengono spostate per mancanza di quel granello di senape. Chiaro questo concetto? Mi vedo un po' sbigottiti, ve lo devo ripetere. Questa è la mia esperienza personale, eh? Dio ci chiede solo un granello di senape per spostare le montagne e noi non siamo forniti neanche di quello, forse così è più chiaro. O perlomeno io nella mia vita talvolta. Avviandoci quasi alla conclusione, abbiamo un altro 10 minuti, non vi preoccupate non più. Se la regia mi può mandare un video e vi chiedo di non soffermarvi su ciò che reputo che abbiate un'ottima intelligenza, sia spirituale che intellettuale, e di sorvolare su ciò che è poco biblico, essendo una finzione o un film, ma concentratevi su ciò che di buono c'è in questo video.
Mi scusi, posso avere altre patate?
Un momento.
Grazie.
Mi scusi, sta bene?
No? È una lunga storia.
Mi piacciono le storie. Ne ho anche scritte, sono tutte raccolte in un libro.
Mio marito conosce Noè di New York?
Quello che costruisce l'arca.
È lui?
Mi piace quella storia, l'arca di Noè. Molti non ne comprendono il significato, ci leggono solo la collera di Dio. Ad alcuni piace vederlo adirato.
Qual è invece il significato dell'arca?
Beh, credo sia una storia d'amore. Sulla fiducia reciproca. Gli animali giunsero a coppie e sono rimasti uniti fianco a fianco, come Noè e la sua famiglia. Tutti salirono sull'arca fianco a fianco.
Ma mio marito dice che Dio gli ha dato quell'ordine. Lei come la vede?
Io la vedo come un'opportunità. Le faccio una domanda. A chi pregando chiede pazienza, crede che Dio dia pazienza? O dia invece l'opportunità di essere paziente? A chi chiede coraggio, Dio lo concede o dà l'opportunità di essere coraggioso? A chi chiede la gioia di una famiglia più unita, crede che Dio regali sentimenti rassicuranti o l'opportunità di dimostrare amore? Bene, ora vado. Altra gente da servire. Prego.
Non avrà sorpreso qui. Grazie. Vorrei solo aggiungere una frase a questo video. Chi prega che Dio gli dia la fede, Dio dà la fede o l'opportunità di credere in Lui? Chi prega Dio per aver fiducia, Dio dà la fiducia o dà l'opportunità di fidarsi di Lui? Chi prega Dio per avere una speranza, Dio dà speranza o dà l'opportunità di sperare in Lui? Molti di voi magari conoscono la storia dell'equilibrista che attraversò le cascate su una fune, no? E lo faceva addirittura utilizzando una carriola con dentro delle pietre, e tutto il pubblico rimaneva esterrefatto della sua bravura, tant'è che a un certo punto, nel raccogliere l'applauso, l'atleta, l'equilibrista andò dal uno del pubblico e gli disse: te pensi che io sia bravo? No, io penso che tu sia il migliore e che potresti attraversare quella fune anche a occhi chiusi, perché per te sembra un'autostrada un metro e mezzo. E allora l'equilibrista dice: vieni tu su quella carriola insieme a me. Dice: no, grazie, perché io ho una famiglia. Allora ci viene data quell'opportunità, ma sta a noi coglierla oppure meno. Perché la fede non opera nel campo del possibile. La fede non vi è gloria a Dio in quello che è umanamente possibile. La fede comincia dove ha termine il potere umano. George Mueller disse: il campo della fede comincia dove cessano le probabilità e dove la vista e il tatto vengono meno. La fede afferma: se l'unica obiezione possibile è impossibile, allora sì che può essere fatto. Questo non lo dicono l'uomo, ma lo dice la parola di Dio, perché in Marco 10:27 sta scritto: Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Lo sapete invece cosa è impossibile? C'è una cosa che è impossibile, sì, una sì: piacere a Dio se non abbiamo fede. Impossibile è piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Poco prima abbiamo affermato che fede e ragione vanno di pari passo, giusto? E non ho sentito obiezioni, ma dentro di me delle obiezioni me le sono fatte. Perché, ma dov'era il buon senso e la ragione in Abramo quando si mise in cammino? E dove letteralmente la Bibbia dice: senza sapere dove andava. Ora, contiamoci adesso, uscendo da quella parte, vediamo se qualcuno è in grado di dirigersi per fede da qualche parte non sapendo dove andare. Se siete in grado, allora, diciamo, se avete la stessa grado di fede di Giosuè, che in modo così strampalato decidi di attaccare Gerico, città fortificata, senza l'ausilia di nessuna arma speciale, ma semplicemente affidandosi, girandogli intorno. Ditemi dov'era il senso, la ragione in Abramo quando Dio gli chiese in sacrificio il proprio figlio Isacco. Ditemi dov'era il senso e la ragione in Mosè, convinto di poter sconfiggere il faraone d'Egitto con un semplice bastone in mano. Ma tutto ciò rientra nella razionalità umana? E continua a dire che la fede invece è più che ragionevole. Perché? Perché cosa c'è di più ragionevole della fiducia che una creatura può avere nel proprio creatore? Consideriamo forse folle credere in colui che non può mentire, che non può errare e che non può venir meno? Non è forse invece la cosa più sensata, saggia e razionale aver fiducia in Dio? Alla luce di tutto questo, la fede non è certamente un salto nel buio, perché la fede esige la prova certa, e tale prova e consapevolezza la trova solo nella parola di Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Ebrei 11,6. La fede si contrappone alla vista. Seconda Corinzi 5,7. Camminiamo per fede e non per visione. Che cosa vuol dire? Talvolta poniamo la nostra fiducia in noi stessi o in altri uomini, e questo significa camminare per visione. Talvolta poniamo la nostra volontà davanti a quella di Dio, e ciò significa camminare per visione. Talvolta abbandoniamo la fonte di acqua viva, per attingere da una cisterna screpolata. Geremia 2,13. Il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Concludendo, in Luca 17,5, questa mattina Ernest ha fatto una bellissima preghiera. Che cosa ha pregato? Aumenta la mia fede. Ha usato le stesse parole di Luca 17,5. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. E questo è il desiderio che tutti noi dovremmo avere. E si inizia dalla prima accettazione per fede. Qual è? Riconoscere Cristo Gesù come Signore e Salvatore della propria vita. Perché in Efesini 2,8 sta scritto: è per grazia che siete stati salvati mediante cosa? La fede, pistis. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E dopodiché c'è il passo più difficile. Il passo dove da anni sto cercando di lavorare e ancora non riesco, e che faccio molta difficoltà: affidare e sottoporre al controllo di Dio le varie aree, tutte le aree della mia vita. Perché affrontando le prove Dio ci dà anche l'occasione di una conoscenza sempre più profonda di Lui, più intima e più segreta. Se ci soffermiamo a meditare la parola di Dio, scopriremo ciò che è stato compiuto per fede. Le gesta della fede sono elencate in un magnifico crescendo, in Ebrei 11,32-40. Gedeone, Sansone, Davide, Samuele, gli altri profeti, per fede, che cosa fecero? Vinsero regni, operarono giustizia, ottennero adempimento di promesse, turarono le gole dei leoni, uscirono indenni da fornaci ardenti, misero in fuga eserciti stranieri. Per fede i ciechi hanno recuperato la vista, per fede gli infermi sono stati guariti, per fede i lebbrosi venivano guariti, per fede gli zoppi camminavano di nuovo, per fede i seguaci e discepoli di Dio e di Cristo Gesù ovviamente furono lapidati, segati, uccisi di spada, afflitti e maltrattati. Ebrei 11, versetti 37-40. Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche, grotte della terra, tutti costoro, pur avendo avuto una buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché? Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Alla luce di tutto quello che è stato compiuto per fede, per e attraverso la fede, forse quest'oggi comprendiamo di essere solo dei piccoli fanciulli che giocano in riva ad un oceano. Coscienti di quanto possa essere piccolo un granello di senape. Amen.